Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato dalla nave di Teseo nel 2021. Il pane perduto è un memoir autobiografico di Edith Brooke, scrittrice nata in Ungheria in una famiglia ebrea e approdata in Italia dopo la guerra. In 128 pagine, l'autrice ripercorre una vicenda individuale inseparabile dalla storia europea del Novecento, l'infanzia segnata dalla povertà e dall'antisemitismo, la deportazione adolescente attraverso il ghetto e i campi nazisti, la sopravvivenza, quindi il lungo e tutt'altro che lineare ritorno alla vita. Il libro non si limita alla testimonianza della Shoah, pone al centro anche il dopo, cioè lo sradicamento, l'estraneità verso chi non ha vissuto il lager, le migrazioni e la difficile costruzione di una casa, di una lingua e di legami durevoli. Il titolo richiama il pane, lasciato a lievitare dalla madre al momento della deportazione, un'immagine concreta della quotidianità interrotta e della perdita irreversibile. Con una prosa essenziale, Brooke trasforma il ricordo in un atto di memoria civile rivolto al presente. L'opera ha vinto il premio Strega Giovani e il premio Viareggio Repaci nel 2021. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, il pane abbandonato come immagine della vita quotidiana spezzata. Il nucleo simbolico del libro nasce da un gesto domestico interrotto. La madre di Edith prepara il pane, ma la deportazione costringe la famiglia a lasciare la casa prima che esso possa essere infornato. Il pane perduto non è quindi un emblema generico della fame nei lager, pur essendo la fame parte decisiva dell'esperienza raccontata. È anzitutto la materia di una normalità povera, ma riconoscibile lavoro familiare, cura, attesa, condivisione e continuità delle giornate. Quando quel pane resta indietro, il tempo ordinario viene reciso dalla violenza storica. La forza dell'immagine sta proprio nella sua semplicità. La persecuzione non distrugge soltanto delle vite in senso astratto, ma interrompe atti minimi che rendono una casa abitabile e un'esistenza umana. Brooke lega così la catastrofe a un dettaglio memorabile, evitando sia l'astrazione sia una rappresentazione retorica del dolore. Il lettore comprende che ciò che viene sottratto non è recuperabile con la liberazione non soltanto i familiari uccisi, ma anche il mondo di relazioni, abitudini e possibilità che precedeva la deportazione. Il simbolo continua inoltre a orientare il libro dopo i campi, perché la ricerca di una collocazione nel mondo è anche il tentativo di ritrovare, senza poterlo davvero ricostituire, un senso di appartenenza e di nutrimento affettivo. Secondo, la deportazione vista dall'adolescenza e la spoliazione dell'identità. Brooke racconta la persecuzione e i campi a partire dalla propria esperienza di adolescente ebrea ungherese. Questa prospettiva non attenua l'orrore, ma ne mostra un aspetto specifico, l'irruzione della violenza, in un'età che dovrebbe essere dedicata alla crescita, alla scuola e alla scoperta del mondo. Dalla marginalizzazione nel villaggio al ghetto, da Auschwitz agli altri luoghi di detenzione attraversati, la narrazione registra un processo di progressiva spoliazione. La persona viene separata dalla famiglia, privata dei beni, del nome sociale, della sicurezza fisica e della possibilità stessa di immaginare il futuro. Il numero imposto nel campo condensa questa trasformazione. La macchina concentrazionaria riduce gli individui a corpi classificabili e sacrificabili. Lo stile asciutto di Brooke è decisivo sul piano etico e letterario. Non cerca effetti spettacolari per rendere credibile l'indicibile. Lascia piuttosto che la precisione di situazioni, paure e privazioni produca un impatto diretto. In questo senso, il libro non offre una spiegazione teorica della Shoah, ma testimonia come un sistema ideologico e amministrativo possa entrare nella vita concreta fino a deformarne ogni coordinate. La sopravvivenza della giovane Edith, sostenuta in particolare dal legame con la sorella Judith, non viene presentata come un trionfo individuale, resta esposta alla casualità, alla perdita e alla vulnerabilità che segnano tutte le pagine. Terzo, il dopo della liberazione sopravvivere non coincide con tornare a vivere. Uno dei tratti che distinguono. Il pane perduto da molte narrazioni concentrate esclusivamente sull'universo concentrazionario è l'ampio spazio, assegnato al periodo successivo alla liberazione. Brooke mostra che la fine della prigionia non restituisce automaticamente né una famiglia, né una patria, né una forma stabile di identità. Chi sopravvive si ritrova davanti a lutti non risolvibili, condizioni materiali precarie e una distanza dolorosa da chi non ha condiviso l'esperienza del lager. L'estraneità non riguarda soltanto il mondo esterno, investe i rapporti familiari, il corpo, la fiducia e la percezione di sé. Le tappe in Israele, i viaggi e i tentativi di lavoro e di relazione non formano una semplice sequenza avventurosa. Rappresentano la difficoltà di trasformare la salvezza biologica in una vita abitabile. Anche le delusioni e i legami infelici rientrano in questa ricerca di collocazione, senza che il testo li riduca a episodi marginali. Il memoir invita così a correggere un'idea consolatoria della liberazione per i superstiti. Il dopoguerra può essere una seconda prova, meno visibile ma durevole. La rinascita che emerge non cancella il trauma né lo converte in un insegnamento rassicurante. Consiste piuttosto nel continuare a muoversi, a scegliere e a cercare dignità malgrado la frattura. È una visione della resilienza concreta, priva di enfasi e inseparabile dalla memoria dei morti. Quarto, lingua italiana. Scrittura e testimonianza come ricostruzione di un luogo. Nel percorso di Brooke, l'approdo in Italia e la decisione di scrivere in italiano acquistano un valore che va oltre il dato biografico. Dopo la perdita della casa d'origine e le molte migrazioni, la lingua diventa uno dei luoghi in cui costruire continuità. Non sostituisce ciò che è stato distrutto e non risolve l'assenza di una patria semplice o definitiva. Offre però uno strumento per dare forma all'esperienza e per rivolgersi agli altri. La scrittura svolge quindi una doppia funzione. Da un lato, conserva le persone e i fatti minacciati dalla scomparsa, sottraendoli al silenzio e alla negazione. Dall'altro permette all'autrice di collocarsi nel presente non soltanto come sopravvissuta, ma come soggetto capace di elaborare, lavorare e creare. La prosa breve, lineare e priva di ornamenti risponde a questa funzione testimoniale, privilegia la comunicabilità e la nitidezza, senza pretendere di esaurire ciò che il trauma rende eccedente rispetto alle parole. Il libro segnala anche un limite essenziale del testimoniare: chi ascolta può non comprendere fino in fondo, può essere indifferente o incredulo. Proprio per questo la testimonianza resta necessaria. Non equivale a un resoconto archivistico né a una terapia privata, ma stabilisce una responsabilità fra chi racconta e chi legge. La memoria diventa viva solo se viene ricevuta, discussa e trasmessa oltre la generazione dei testimoni diretti. Infine, la lettera addio e il confronto tra memoria della Shoah e xenofobia contemporanea. Nella parte conclusiva, la lettera addio concentra interrogativi che il libro non scioglie: dove fosse Dio davanti all'annientamento degli innocenti? Come convivere con il silenzio dopo la catastrofe? Quale senso possa avere la salvezza di chi è rimasto? La scelta della forma epistolare mantiene aperto il dialogo proprio mentre registra l'assenza di una risposta certa. Non si tratta di una conclusione teologica, né di una pacificazione religiosa. Brooke conserva insieme dubbio, bisogno di interlocuzione e memoria delle vittime, evitando di trasformare il dolore in una formula definitiva. Questa apertura è coerente con la dimensione civile del memoir. Il passato non viene trattato come un capitolo chiuso, commemorabile soltanto in occasioni rituali, ma come un criterio con cui osservare il presente. Le riflessioni sui nuovi linguaggi e atteggiamenti xenofobi indicano che la memoria della Shoah non deve produrre analogie automatiche tra epoche diverse. Deve invece rendere più vigili verso la disumanizzazione, l'esclusione e l'indifferenza. Il libro chiede al lettore di distinguere la conoscenza storica dalla sua riduzione a formula convenzionale. Ricordare non significa soltanto sapere che i campi sono esistiti, ma riconoscere le condizioni morali e sociali che rendono possibili la persecuzione e il disprezzo dell'altro. In tal modo, l'autobiografia di Brooke conserva la sua irriducibile singolarità e, nello stesso tempo, assume un'urgenza pubblica contemporanea. In conclusione, Il pane perduto è indicato per lettori interessati alla letteratura della Shoah, ai memoir del Novecento e alle opere che interrogano il rapporto fra esperienza privata e storia collettiva. Può essere utile anche in contesti scolastici e di lettura condivisa, purché lo si affronti non come un testo sostitutivo dello studio storico, ma come una testimonianza capace di rendere percepibili le conseguenze umane della persecuzione. Il suo beneficio intellettuale principale sta nel correggere una visione semplificata della sopravvivenza. La liberazione non chiude il trauma, e la ricostruzione di una vita richiede nuovi passaggi, nuove lingue, nuovi legami e una faticosa negoziazione con la memoria. Rispetto ad altri libri sui campi, l'opera si distingue per la forte compressione narrativa e per l'attenzione dedicata al dopoguerra, ai pellegrinaggi dell'autrice e alla ricerca di una dimora esistenziale. Non offre un'analisi storica sistematica, né mira a rappresentare l'intera esperienza concentrazionaria. La sua prospettiva è quella, precisa e limitata, di una sopravvissuta. Proprio questa misura dà incisività al testo. Il pane, la casa lasciata, il numero del campo, la distanza dagli altri e la lettera finale a Dio sono immagini attraverso cui una storia personale evita di diventare privata. La scrittura di Brooke, essenziale e non consolatoria, impone di confrontarsi tanto con la distruzione quanto con la responsabilità di ascoltare. È un libro breve, ma la sua densità risiede nella capacità di tenere uniti lutto, sopravvivenza, scrittura e vigilanza civile. Se vuoi supportare Edith Brooke, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.